Bentornati su The Next Chapter, io sono Alberto Mapelli, non è un'allucinazione, sono tornato in conduzione, questo è il capitolo numero 67. Per la mia presenza ci sono due assenze, ovvero Niccolò Scarpelli che si è parcheggiato in una casa di cura e di riposo per anziani, visto che ormai ha scollinato gli ENTA, ma abbiamo Jacopo Gravegna. Ciao Jacopo.
Ciao a te, grande trade 2 per 1, abbiamo spostato tutti i nostri asset, diciamo, accumulati nelle ultime settimane per riaverti, e soprattutto abbiamo sbolognato un contratto pesante come quello di Scarpelli, che ormai è un vecchio di merda, superato i 30 anni, quarto decennio della sua vita appena arrivato, e soprattutto abbiamo dovuto rinunciare a un asset pregiato, però un po' fragile, come Alessandro Zullo, che non è mai stato visto nella tua stessa stanza. Ecco perché è fragile, perché probabilmente l'hai stempiato, come si dice a Livorno e dintorni.
Non abbiamo Alessandro Zullo, come potrete capire dall'intro di Jacopo Gramegna, ma abbiamo Leonardo Florici.
Sì, che vorrei sapere cosa ne sa Gramegna di come si dice a Livorno e dintorni, cioè stesse nel suo.
Ho studiato, ho fatto i miei studi antropologici.
Gramegna è tuttologo. Esatto. Ma un fine umanista è anche Aaron Gordon, che l'ha presa bene la sconfitta nella gara delle schiacciate. Per me doveva vincere. E abbiamo anche un commentino su quello che è successo nella partita principale.
Allora, innanzitutto probabilmente ha pagato il fatto di aver fatto it's over dalla prima schiacciata, continuava a fare it's over, cioè è finita come appena iniziata. No, comunque, a parte gli scherzi, il livello complessivo della gara delle schiacciate a me non è dispiaciuto, visto le ultime edizioni un po' così così, diciamo, a 360 gradi. Perché a parte la prima schiacciata di Howard, poi a livello di creatività, non solo di gesti barbari, ma proprio anche di pensate, le abbiamo viste di belle. Bellissima sorpresa Connaughton, che sia a livello di omaggio a White Man Can Jump, sia a livello proprio di gesto atletico e di pensata sulla schiacciata sulla testa di Antetokounmpo appoggiando la palla a due mani al tabellone, ci ha fatto vedere grandi cose. Poi la finale è stata straordinaria. Sono d'accordo con te che Gordon abbia fatto la miglior schiacciata, quella in up and under a una mano sola rotante, cioè quella è veramente una delle più belle schiacciate che abbia mai visto. Però tutto sommato, cioè, chi ha vinto ci interessa poco, alla fine il bello è il viaggio durante la gara delle schiacciate.
Vero. Ecco, la formula nuova per la partita, che è stata inventata e pensata di fretta e furia per onorare Kobe, però ha funzionato sia per quello che hanno detto i giocatori, sia per l'approccio che c'è stato al quarto quarto soprattutto.
Secondo me proprio gli ultimi minuti di terzo quarto sono stati preparatori, perché si è visto che proprio è cambiato qualcosa negli ultimi 2 minuti di terzo quarto, e poi il quarto quarto, che non è un quarto in realtà, perché è stata, diciamo, la partitella finale, proprio da campetto quella finale, è stata bellissima. Abbiamo visto vera tensione, tiri liberi sbagliati, giochi chiamati, giochi rotti, tanti solamente. James Harden, che non aveva giocato fino a quel momento, ha fatto un paio di giocate anche in difesa decisivi addirittura. Abbiamo visto sbagliare i tiri liberi di Anthony Davis, un sacco di post-up da parte di Embiid. Sento rumori sinistri sottofondo. Abbiamo visto davvero pallacanestro vera al massimo del livello possibile. E in campo fondamentalmente sono rimasti sempre gli stessi per praticamente tutto il quarto finale, che ripetiamo non è un quarto, con i quintetti di gerarchia, ovvero sia i quintetti base con Doncic sostituito da Chris Paul, che è stato straordinario, ha fatto uno dei migliori All-Star Game che io ricordi della sua carriera, e soprattutto Lauri, che addirittura ha preso uno sfondamento nel finale, una cosa straordinaria.
Vero. Leo?
Ma a me sì, la cosa principale è che io non sono mai stato un grande fan dello Star Game, anche perché quando ho cominciato a seguire lo Star Game avevano già preso una deriva che a tutti noi è sempre poco piaciuta, è sempre poco entusiasmato. Sono felice che questa novità appunto abbia portato un po' di interesse nella partita, oltre a vedere i presunti 24 migliori giocatori della Lega fare dare spettacolo. Sì, speriamo che non sia, che venga confermata appunto questa novità fatta per ricordare Kobe Bryant, perché ha effettivamente funzionato, quindi magari con qualche cambiamento, senza 24 punti e tutte cose strettamente legate a Kobe, penso che sia decisamente riproponibile a lungo andare.
In effetti poi c'è, cioè, un'altra cosa molto, diciamo, strana dal punto di vista dell'osservazione è stato anche vedere i parziali quarto per quarto, quindi non vedere il quadro complessivo almeno durante lo svolgimento della gara, anche se poi i giocatori, avendolo sul tabellone principale, hanno fatto in modo di portarci a un finale più o meno punto a punto. Questo va detto. Un'altra cosa che invece a me piace sottolineare, per chiudere un po' questo discorso sullo Star Game, che è doveroso anche vista l'importanza storica, è che innanzitutto il fatto di avere questo momento di ricambio generazionale dovuto agli infortuni, alle assenze, diciamo, a tante novità, ha giovato oggettivamente alla competizione, perché abbiamo visto un Gobert fare una grande partita, c'era tanta voglia diffusa di imporsi, io l'ho vista anche nei pochi minuti che aveva avuto Tatum, abbiamo visto davvero del buon basket da parte di chi ha debuttato, e soprattutto la seconda cosa importante, l'MVP l'ha vinto uno che ha fatto 2 punti nel quarto quarto, Kawhi Leonard, che ha difeso però su ogni cosa che si muoveva, perché aveva fatto 28 nei primi tre, poi alla fine si è limitato, poi ha fatto anche delle letture importanti, uno scarico per Anthony Davis nel finale, cioè è stato un MVP vero, cioè un MVP derivante dal vero svolgimento della partita, non solo dalla lettura dei punti, che è un'altra cosa che è anche molto coerente col nuovo nome che hanno dato al premio, perché abbiamo detto la Mamba Mentality non è quella di monopolizzare il pallone, non è quella di voler necessariamente dominare, ma è anche quella di voler aggredire, di voler prendere sul serio il basket fino in fondo. Penso che Kawhi Leonard non avrà la dimensione vocale e carismatica di Bryant, ma sicuramente ha quell'approccio terrificante alla pallacanestro ossessivo.
E visto che siamo in un momento di pausa, forse nell'unico momento di pausa vero della stagione, in cui si smette di guardare quello che c'è stato fino ad ora, ma si inizia a guardare ad aprile, a pensare ad aprile, abbiamo deciso, prendendo spunto da una frase che ha detto Scarpelli, incredibile ma vero, di
E volevamo
fare.
omaggiarlo così nell'ultima puntata in cui è stato
Esatto,
presente.
che non tutti giocano per la stessa cosa, vale a dire, abbiamo preso sei squadre che hanno degli obiettivi diversi in questi ultimi 2 mesi di stagione e non per forza devono essere, sono obiettivi concreti, nel senso, partiamo dalle ultime due che non hanno velleità di qualificazione ai playoff. I Timberwolves e gli Atlanta Hawks, loro giocano per dimostrare di essere pronti a costruire davvero qualcosa, giusto Jacopo?
Sì, per me fondamentalmente, appunto, visto che ci colleghiamo perfettamente all'ultima puntata, all'ultimo capitolo, viene da dire che loro hanno anticipato tutto ciò che avrebbero potuto cominciare a costruire in estate.
Vero.
Si sono concessi queste 30 e qualcosa gare per costruire. Per darsi modo di arrivare già rodati, darsi anche un'idea di quello che non è andato in queste gare. E io penso sia fondamentale. Da parte di Minnesota l'abbiamo visto in una maniera incredibile, già proprio dalla voglia che c'è di testarsi con appunto Towns e D'Angelo Russell che comprano 2000 biglietti e li regalano per dire venite a vederci perché questo dovrebbe essere l'inizio di una nuova fase, di un nuovo momento, finalmente possiamo stare insieme, quindi questo è proprio sintomatico di quello che Minnesota dovrà fare in queste ultime gare della stagione, perché un minimo di senso, di indirizzo dovrà darselo in questa direzione. Dall'altra parte, Atlanta è meno impattante dal punto di vista mediatico, perché c'è solo Trae Young in questo momento in grado di stare sotto la luce dei riflettori, però, se posso dire, ha un vantaggio rispetto a Minnesota, ovvero sia quello di avere già un'ossatura più definita su cui andare a costruire, perché è vero che Trae Young e poi c'è John Collins che sono più avanti, però sanno già quali sono i giocatori che dovranno fare parte della fase successiva, quella in cui si è andato a prendere Capela e si è andato a inserire Capela in un contesto del genere. E stiamo parlando di Hunter, di Reddish che andrà testato ancora e di Herter soprattutto, quindi stiamo parlando già di una rotazione a sei uomini piuttosto ben strutturata da cui bisognerà assolutamente passare per Atlanta.
Posso fare una provocazione su Atlanta?
Sì, sì, devi.
È assolutamente proprio una provocazione, anche abbastanza gratuita per creare polemiche sterili, però io sono qui apposta. Non potremmo cominciare ad avere qualche dubbio, quantomeno dirci tra noi e noi, però Lloyd Pierce poteva avermi fatto vedere qualcosa in più in questo anno e mezzo?
Ma no,
sai... Cioè, è una cosa da prendere con le pinze, no, ovviamente. Forse... Parliamo di una squadra in totale rebuilding e tutto. Però...
Guarda, forse più che Pierce, che mi sembra stia provando a inserire una certa filosofia, forse gli Hawks stessi, i dirigenti, stanno dicendo vogliamo dei risultati più concreti del semplice dire a tre fortissimo, Reddish e oddio, vabbè, ok, non mi viene il nome, però fa niente, abbiamo capito. Reddish, Hunter, bei prospetti, belle potenzialità, ma insomma iniziamo a avere un po' di fretta. Capela in questo senso è Collins, non lo aspettiamo più da 5, ma proviamo a vedere di svilupparli insieme e di trovare un contesto offensivo in cui possano stare insieme senza uccidere le spaziature. E questo secondo me è una cosa interessante da vedere, se Capela riuscirà a rimettersi in piedi in questo finale di stagione. In teoria dopo l'All-Star Game dovrebbe essere arruolabile e magari anche con un minutaggio limitato, però iniziare a vederli tutti insieme sarebbe utile per Atlanta. E più che su Pierce, secondo me è sulla dirigenza che deve dimostrare di avere pazienza. E...
Sì, sì, sì.
Più che sulla,
no, poi io per carità non alludevo a niente di particolare, però che so, un sentore della stagione tipo, no, quella dei Dallas Mavericks dello scorso anno.
Però che... insomma, razionalizziamo un po', cioè l'anno scorso Atlanta ha chiuso in crescendo, probabilmente la stagione fosse durata altre 20 partite, forse avrebbero addirittura tentato a un posto playoff, uh-huh. Forse diciamo la proiezione era quella, un'ottima crescita. Va detto che però quest'anno non hanno avuto per 25 gare John Collins e quindi non ci hanno potuto lavorare. C'è Herter che ha un sacco di problemi fisici e
ma non è che se c'hanno un tossico in squadra è una scusa, no?
Continuità, sì, assolutamente, però in senso sono due giocatori fondamentali per questo. Gli altri due sono rookie di cui si conoscevano benissimo pregi e difetti, di cui sono emersi forse anche più i difetti dei pregi sicuramente, ma sono rookie,
soprattutto Reddish,
soprattutto Reddish, è proprio evidente tutto il suo talento e tutta la sua debolezza, a livello anche di continuità in questo momento della stagione. Io dico questo forse è il momento migliore per cominciare veramente a darsi un'impalcatura, perché prima era troppo presto per i rookie, era mancato John Collins, non c'era Capela, Trae Young predicava da solo e Herter è stato anche infortunato, quindi diciamo mettiamo insieme le cose e ci diciamo che in effetti forse ci sono delle scusanti per Lloyd Pierce, che comunque non deve avere fretta dal mio punto di vista.
No, assolutamente. E ecco, diciamo che se Capela forse per Atlanta è stata più un'occasione che si è presentata a gennaio, che magari avrebbero cercato con più forza a giugno, e a quel prezzo Capela non lo si passa mai, come l'avevate detto anche nella scorsa puntata voi. Minnesota ha proprio deciso un cambio radicale, cioè è riuscita finalmente a fare un cambio radicale, non credo che non l'avesse magari cercato anche in estate, però non c'erano state le condizioni per arrivare a Russell, non c'erano state le condizioni per liberarsi di Wiggins, soprattutto non ha preso solo Russell e Wiggins, quindi che Minnesota in questi ultimi due mesi debba dimostrare di credere in questo gruppo e di avere un progetto tecnico in questo gruppo, assolutamente sì, anche se come posso dire, magari vincono 7 partite, però comunque l'idea è iniziare a sviluppare su quell'asse che ti sei preso volontariamente e a cui ora non hai più scusa a dire Wiggins è un peso. Tu ora devi dimostrare di avere un progetto tecnico per valorizzare Towns e Russell e nascondere i loro punti deboli, che sono ancora piuttosto evidenti, e non sarà così facile nascondere, soprattutto se il roster che ha intorno non è di quelli pensati ancora per poter proteggerli.
Io voglio cominciare a credere alla plot twist dei Timberwolves che prendono Russell solo perché è amico di Towns, e quindi potergli fare un ricatto morale quando Towns si sarà stufato e chiederà la trade. Non puoi lasciare il tuo amico, l'abbiamo preso per te. No, sì, avevamo già detto delle cose su Minnesota la scorsa settimana. Vediamo come vanno questi esperimenti, perché alla fine, come dicevi giustamente tu, adesso si tratta di provare a dare un'impronta alla squadra, di mettere insieme i nuovi pezzi. Io ho avuto modo di ripensare alla trade durante la settimana, perché lunedì scorso, quando abbiamo registrato parlando della deadline, avevo espresso più dubbi di quelli che in realtà ho a livello tecnico su Minnesota, perché effettivamente adesso specialmente il quintetto base ha un senso. Cioè, Juancho e Beasley, senza essere dei fenomeni, comunque sono esterni funzionali che possono spaziare il campo ed essere più che utili in difesa, possono un po' coprire le lacune di Towns e soprattutto Russell, che probabilmente è condannato anche da se stesso a una carriera da telepass. Vediamo. Sarei molto contento se le cose andassero meglio, perché sarebbe segno di un buon lavoro da parte di Saunders, che a me piace molto, però non ha confermato i miglioramenti dello scorso anno in questa stagione.
In realtà era anche partito bene, poi diciamo.
Sì, sì, all'inizio benissimo. Wiggins sembrava Jordan.
Guarda, io in realtà su Minnesota, tanto voglio dire, il piano ormai è chiaro. Mi verrebbe più di cominciare a capire qual è il discorso tecnico che va fatto su questa squadra, perché io penso che diventerà una squadra, probabilmente entro poche partite, una delle squadre con l'incidenza del pick and roll più alta della NBA, assolutamente, perché Towns è un rollante straordinario e soprattutto D'Angelo Russell non può prescindere dal pick and roll nel proprio attacco.
Sì, e poi non andranno veramente mai al ferro, perché hanno tolto Wiggins, che è una delle cose bene che faceva andare al ferro, prendendo Russell, che non è che non va bene al ferro, non va al ferro proprio.
Non va, non va.
Dovrà lavorare su questo dettaglio, perché bisogna anche vedere, appunto, dicevo, quello che bisogna mettere intorno a questo pick and roll, perché deve essere una squadra che deve cominciare a mettere dentro i 3&D, mi sembra evidente.
Questa squadra, questo quintetto prevede solo 3&D, perché hai un portatore di palla assolutamente primario, che ha dimostrato a Brooklyn di essere in grado anche di fagocitare, no? Di un attacco, magari non essendo il giocatore di pick and roll più efficiente del mondo, però in grado di far funzionare una squadra. Hai bisogno di semplicemente esterni che siano in grado di coprire le lacune di
necessariamente. Io penso che Calver possa essere molto utile come trattatore secondario in quei pochi momenti in cui non avrà palla in mano Russell, e difensivamente spendibile. Beasley sicuramente lo vogliono vedere in queste partite, perché non ha senso prenderlo se non lo estendi, e secondo me, vista anche la difficoltà nel trovargli una collocazione, magari viene anche a un prezzo buono. Qua bisognerà vedere come lavora Rosas, e poi vediamo chi trovano sul percorso. Adesso veramente queste ultime gare saranno anche un piccolo momento di recluta. Sicuramente Okogie sarà importante in questa ottica, perché ha quelle caratteristiche difensivamente, offensivamente deve mettere un tiro molto più solido, però stiamo parlando comunque di un sistema che si sta andando a delineare e sta reclutando, diciamo così, sta reclutando in questo momento, secondo me.
Ecco, se non avete altro da aggiungere, passerei alle altre due squadre che giocano per un obiettivo che è ancora diverso, no? Che è un obiettivo che in realtà non è ben definibile, perché l'abbiamo forse definito come tenere duro, no? In attesa o di crescere o del rientro di quelli che dovrebbero essere che saranno i tuoi giocatori chiave. E stiamo parlando dei Brooklyn Nets e di Memphis Grizzlies. Partirei forse da Memphis, che tenere duro significa per me riuscire ora, visto che sei a 50 partite dentro la stagione, sei in quella posizione, strappare incredibilmente l'ultimo posto per i playoff. Anche se so che è un obiettivo che è molto oltre quello che ci si sarebbe potuti aspettare inizio stagione, però a questo punto sei lì, a questo punto essendo Memphis e facendo ovviamente fatica per il mercato che sei a attrarre free agent, a magari anche di seconda fascia, se tu riuscissi a strappare con due pischelli dei 20 anni un posto ai playoff partendo da così indietro, forse ti giochi una bella fetta di futuro, nel senso che magari puoi accelerare un processo che potrebbe metterci più anni.
No, sarebbe una cosa assolutamente clamorosa per Memphis riuscire ad arrivare ottava. E boh, sta andando tutto fin troppo bene in realtà, perché Morant vincerà il Rookie of the Year e si è integrato benissimo con Jaren Jackson. Jackson ha dimostrato dei miglioramenti al secondo anno nel tiro da tre che erano preventivabili magari in un futuro più a lungo termine. È già un giocatore che si prende tranquillamente 5-6 triple a partita e tira con buone percentuali. Brandon Clark sarà sicuramente la steal of the draft. Tutto sta andando bene, anche dovesse fallire ora l'inserimento di Winslow, sempre che il corpo gli permetta anche solo di provarlo. Cioè, veramente tutto rose e fiori a Memphis, squadra divertentissima da vedere giocare, poi, e che io penso sia di condiviso il sentimento: se arrivasse ai playoff contro chiunque giochi, dovesse anche perdere 4-0, cosa che sarebbe probabile, renderebbe la serie molto divertente.
Ma chi se ne frega, per anche per la crescita solo di Morant e di JJJ, vederli ai playoff quest'anno,
esatto. Sarebbero tanto. Infatti il mio discorso, quando ho detto tenere duro, sono andato a prendere le due ottave in due situazioni diversissime tra loro, ma con l'obbligo di provarci entrambe per motivi diversissimi, appunto. Però quando ho pensato ai Grizzlies ho pensato proprio alla possibilità di mostrarsi già più maturi di quello che dovrebbero essere da certi punti di vista, perché le due squadre che inseguono a Ovest sono gli Spurs e i Blazers, sono due squadre molto più esperte, molto più abituate.
Vabbè, direi tre, eh. Cioè, ci sono i Pelicans che sono mezza partita sotto San Antonio e sono lanciati.
Sono lanciatissimi, però diciamo hanno più o meno un discorso non troppo diverso da quello dei Grizzlies a livello di tempistica, cioè possono anche non arrivarci. Quello che dico è che secondo me la caccia grossa arriverà dalle altre due squadre, che sono più esperte, sono più abituate anche a piazzare dei parziali stagionali a livello di vittoria, anche se San Antonio questa non l'ha subito, sono negativi. Praticamente Portland adesso deve anche fronteggiare l'infortunio di Lillard, che non si sa quanto grave sia, parrebbe non gravissimo, però
sì, però tipo se fossero tipo tre settimane non dico una pietra tombale su Portland,
bella pesante,
esatto. E fu così anche che Portland fece 8-0 senza Lillard
allora era proprio questo, cioè la necessità di scontrarsi già con una difficoltà che non è un obbligo di doverci riuscire, ma è un obbligo di provarci, perché vuol dire essere già a un certo punto del percorso ed esserlo così giovani, al primo anno, con così poche aspettative di partenza, ma con come posso dire, la sensazione diffusa che potrebbe essere.
Ho perso JG. Leo, tu senti JG?
Oh Cristo, come settimana scorsa.
È morto JG. Vabbè.
No.
Vabbè, non ti preoccupare, qua funziona tutto, andiamo avanti io e te. JG rientrerà. Vabbè, sì, quello che cercava di dire JG era questo su Memphis, no? Che hanno l'opportunità straordinaria e impensabile rispetto a inizio anno di poter, come posso dire, arrivare oltre ogni aspettativa e riuscire a dare anche quell'esperienza ai playoff, che poi si dimostra sempre fondamentale quando parli di giovani per farli crescere.
Basta pensare anche a giocatori più blasonati tipo Anthony Davis, Cousins, ora poverino è mezzo morto, però finché è stato un giocatore di prima fascia, a quanti anni questi giocatori abbiano passato passato senza fare una singola partita ai playoff, magari riuscendo a fare una partita ai playoff saltuariamente, una serie proprio saltuariamente, per due giocatori di 20 anni letteralmente come Jackson e Morant sarebbe una cosa, e anche Clark, ci metto che è leggermente più grande, sarebbe una cosa di folle importanza.
E passerei ad est allora, con Brooklyn, nel senso che...
No, ora ci voglio.
No, allora, nel senso che questo, a mio modo di vedere, anche se si arrivasse ai playoff, e ora con tutti gli scongiuri del caso ci si arriva, perché anche solo per la mancanza di una concorrenza seria, perché se pensiamo che ora Brooklyn è settima con Orlando dietro, e dietro c'è Washington forse,
la grande Orlando.
Esatto, la grande Orlando di Scarpelli.
L'ottava per il fattore campo.
E, è un anno buttato, nel senso, io sono abbastanza drastico, è un anno buttato perché tu dovevi riuscire a inserire Kyrie in un contesto di squadra che per il momento non l'ha fatto, vuoi sia per motivi fisici che a livello caratteriale ha dato, non lo so, qualche dubbio da pensare. Qualche preoccupazione, però ha giocato talmente poco che possono essere cose che si risolvono tranquillamente alle prime 20 partite, di cui ne vinci 15 magari l'anno prossimo con Durant. Però
no, la cosa un po' più inquietante è che la squadra
secondo me hai banalmente perso dei giocatori di rotazione, devi considerare che hai perso giocatori che l'anno scorso erano importantissimi in rotazione, li hai sostituiti con giocatori che per il momento non hanno dato quello che dovevano dare. Note positive sono la crescita esponenziale ancora di Dinwiddie, che io ripeto i miei dubbi, non so come farai l'anno prossimo a panchinare, perché è un giocatore intelligente che sa gestirti un quintetto, è un giocatore in grado di dare il suo e di far migliorare quelli che ha attorno, oltre a essere in grado di prendersi delle responsabilità in momenti importanti. E so che parte con la fama di underdog, ma ormai sono tre anni che fa miglioramenti assurdi, e non so quando potrà iniziare forse ad andargli stretto quel ruolo. Jarrett Allen ha fatto dei miglioramenti, e questa è un'altra nota positiva. L'altra nota dolente, oltre al mancato inserimento di Kyrie, è che LeVert, tra problemi fisici e problemi tecnici e tattici, quest'anno non ha fatto grossi passi in avanti.
E di Andre Jordan è una nota positiva?
No, di Andre Jordan non esiste, è un ologramma.
Non esiste, è un ologramma.
No, comunque il discorso che dicevo prima è più che una banale compensazione numerica, cioè quando non c'è Kyrie ovviamente i 20, 25, 30 punti che farebbe lui vengono ovviamente distribuiti nel resto della squadra. È che quelle poche partite che ho visto dei Nets quest'anno, perché ammetto che non sono state molte, non ne avrò viste più di 6 o 7, mi sembra che proprio la squadra giri meglio quando lui non c'è e giri peggio quando lui c'è. Poi magari la partita con lui la vinci lo stesso perché fa 50 punti, l'ha già fatti quest'anno. Però mi sembra proprio che ci siano dei meccanismi che siano totalmente assenti e che quando lui è in campo obblighino, cioè rendano tutto il resto della squadra meno funzionale.
È vero, io li ho sicuramente visti più di te, è vero, però... c'è anche da dire che ha giocato quella striscia di partite iniziali in cui voleva far vedere assolutamente che era un giocatore in grado di spostare da solo, e lo stava facendo anche se non erano arrivate delle vittorie. Poi è stato fuori nel momento in cui è stato fuori Brooklyn ha ritrovato un po' quegli meccanismi che aveva l'anno scorso, nonostante, ripeto, ci siano giocatori di rotazione che sono più scarsi, meno importanti e meno adatti a quel sistema dell'anno scorso che è stato rispolverato, e poi non ha mai avuto continuità Kyrie all'interno del sistema di Atkinson, quindi anche Atkinson ha avuto poco tempo per lavorarci in partita, sicuramente poco tempo per lavorarci, perché in NBA non ci puoi mai lavorare o quasi mai, visto i ritmi che devi sostenere, e inserire un giocatore così particolare e così totalizzante come Kyrie, senza avere un'altra stella a fianco dal carisma anche di Durant, è difficile, è molto difficile.
Sì, senza dubbio. Poi nessuno toglie la possibilità che l'anno prossimo Durant essendo il fenomeno che facilita tutto per tutti e la squadra è forte subito.
Ah, assolutamente, anche perché il giocatore che ti manca è quel 4 lì, cioè sì. Senza girarci intorno non ne hai nessuno.
Penso che un giocatore come Durant possa essere sia il pezzo mancante in sostanzialmente ogni squadra della Lega.
Sì, certo, assolutamente, però penso che non hai nemmeno un sostituto, neanche uno che può fingere di fare Durant sì. All'interno del roster di Brooklyn. Forse c'è Wilson Chandler, ma è Wilson Chandler e arriva da una squalifica.
Un altro esatto. Tossico.
Esatto. Ecco, però il motivo per cui Brooklyn deve tenere duro, al di là delle valutazioni dell'anno o meno, secondo me è che non puoi permetterti di non arrivare ai playoff, nel senso che per il tipo di franchigia che sei, anche solo andarti a giocare a vincere due partite playoff quest'anno e dire una o due partite playoff e dire ok, ci siamo, l'anno prossimo è il nostro anno, abbiamo un sacco di lavoro da fare e quest'anno non ci ha aiutato, però siamo ancora lì, siamo stabilmente una squadra da playoff e aggiungiamo il primo, secondo, barra terzo giocatore più forte della Lega, quindi insomma.
Sì, non male.
JG?
JG continua a fare versi.
JG continua a morire. Ok.
Sì, entra e esce.
Ok, perfetto. Va bene, e allora se tu non hai altro da aggiungere, poi JG se vuole tornare sui Nets quando rientra, magari lo facciamo tornare.
No. Ha perso il è tornato.
Eccolo.
No, non è che abbia molto da aggiungere a quello che avete detto, sinceramente, perché... No, io ho sentito praticamente tutto, anche se non mi vedevate, lo vi assicuro. Una cosa fondamentale, volevo specificare il perché dovessero tenere duro secondo me, visto che quando diciamo li ho identificati in quel momento per un motivo solo, abbiamo detto hanno necessità di trovare una certa di trovare il meglio da questa stagione che praticamente è buttata, l'hai detto benissimo, ma soprattutto vuoi mettere, dare una continuità, trovare nuovamente i playoff, che alla fine è una squadra costosa ma un minimo la sorreggi in ottica playoff, è elemento fondamentale dare un ruolo a qualcuno di quelli che sono stati presi, perché voglio capire che utilità può avere Prince in ottica playoff, e sottolineare come effettivamente un giocatore come Dinwiddie con 4 gare in più di playoff non farà mai male a una squadra che dall'anno prossimo dovrà anche pensare a dove andarlo a mettere, ma di sicuro da giocarsi nei finali io lo vorrei sempre vedere.
Sì, soprattutto una squadra che l'anno prossimo non ha nessun altro obiettivo che andare la sparo alta in finale di conference.
Finale di conference, penso proprio di sì. Cavolo, cioè, è Durant e Irving che
anche non dovesse muoversi nulla quest'estate, nel senso, cioè, vabbè, dei giocatori di rotazione servirebbero, però comunque se tu l'anno prossimo hai arruolabili Kyrie e Durant non hai molte altre alternative.
No, assolutamente.
Chi invece deve dimostrare di essere competitivo quest'anno sono le ultime due squadre che abbiamo preso, che sono i Philadelphia 76ers e gli Houston Rockets, anche solo per il fatto che sono le uniche due, più o meno le uniche due contender che hanno fatto, vabbè, Philadelphia ha aggiunto dei giocatori di rotazione, però ha iniziato a liberarsi di scelte e soprattutto non si è liberata di quello che ha scelto in estate, quindi deve dimostrare che le scelte in estate abbiano un senso per loro.
Per me è proprio fondamentale questo finale di stagione per Philadelphia, che è una squadra che storicamente, da quando ci sono Embiid e Simmons contemporaneamente, vive di momenti, vive di avvicinamento ai playoff, vive davvero di necessità di arrivare in fiducia, perché è una squadra che con la fiducia è una cosa, con la mancanza di fiducia che sia stato per grossa parte di questa stagione è tutta un'altra cosa. Penso che sia molto importante arrivare bene ai playoff per loro, sia molto importante trovare un equilibrio, l'abbiamo detto tante volte e ripeto, le scelte che sono state fatte da Brand dicono chiaramente che io non ho paura di spendere delle scelte per cercare di renderci un po' più aggressivi, presentabili, quindi davvero tale per loro mostrarsi vivi e trovare continuità. Io ricordo 2 anni fa, il primo anno di Philadelphia playoff, sembravano a un certo punto imbattibili perché non perdevano mai nel finale di stagione, eppure c'erano sempre quei due di fondo che adesso sembrano un problema insieme, che nel finale dello Star Game si sono rubati anche la palla a vicenda più di una volta. Insomma, per me è fondamentale che loro non tanto costruiscano, perché abbiamo detto che è una squadra da playoff, ma trovino fiducia e continuità. Secondo me ne hanno visto davvero poco quest'anno.
Sì, anche perché, come posso dire, il fatto che Simmons e Embiid non siano esattamente la coppia più bella del mondo, anche non dal punto di vista tecnico, ma anche, boh, come posso dire, caratteriale, di simpatia personale, a me non sembra siano, che ne so, LeBron e Anthony Davis, o non lo so, prendetene un altro, o Klay Thompson e Steph Curry, sono esempi banali.
Sì, Harden, Westbrook, però sì, hai ragione, non sembrano proprio in sintonia.
Esatto, però vabbè, queste magari sono cose che poi contano il giusto una volta che scendi in campo e riesci a farti, come posso dire, a trovare un vestito che tatticamente e tecnicamente riesca a stare bene ad entrambi.
Sì, assolutamente, cioè, abbiamo visto anche giocatori che si odiano vincere i
esatto,
titoli.
Esatto.
Boston Celtics.
Esatto, però capito, penso che se poi non hai quella simpatia personale è facile in uno spogliatoio in cui... Cioè, quello che guadagna di più è Tobias Harris. Esatto. Cioè, capito? E il fatto che poi siano anche due personalità, soprattutto in Embiid, uno che non le manda a dire, molto espansivo, molto anche... non in grado di rendersi conto di quello che sposta con le parole e i problemi che può creare anche solo da quel punto di vista lì. Non vorrei che una campagna, non dico disastrosa, ma deludente, da qui alla fine, anzi ai playoff, che poi in realtà parte da qui, perché se tu non arrivi con un piazzamento giusto e ti trovi Milwaukee magari al secondo turno, non è esattamente la cosa più comoda del mondo, e hai tutte le potenzialità.
Non è che diciamo che facciano grosse difficoltà le altre 5 di testa. Quindi
esatto.
Insomma.
Quindi, insomma, rischiare di arrivare con un brutto piazzamento ai playoff rischia di metterti la strada in salita non solo per questi playoff, ma anche per il futuro a medio termine. Perché ormai Fila non credo possa più ragionare, diciamo, a lungo termine, è a medio termine, nel giro di 2-3 anni deve dare una risposta concreta alle aspettative che ha, no?
Sì, tra l'altro per come percepisco io Brand, secondo me se le risposte non arrivano lui tenderebbe anche ad andare forte su delle soluzioni alternative, quindi non so, veramente un general manager molto, molto deciso e quindi molto importante. Questo proprio è il primo piccolo spezzone di un futuro, diciamo almeno un anno e mezzo, diciamo da questo momento in poi, che secondo me sarà molto importante. Chiaramente poi dovessero fare i playoff straordinari, magari dicono come l'anno scorso, ci riproviamo, pure l'anno scorso c'erano problemi e poi alla fine hanno deciso di puntare ancora più forte su questa stagione.
Sai cosa però, l'anno scorso tante volte i playoff, quando c'è stato bisogno di un closer, la palla l'ha presa quello che ora gioca a Miami.
Esatto, questo è un discorso che deve fare Brand, su questo siamo d'accordo.
Sì, e Houston invece ha il momento in cui deve dimostrare di essere competitivo, perché forse il rischio è che venga smontato non quello che hai a roster, ma venga smontato quello che decide il roster e quello che decide come metterlo in campo il roster, nel senso che mi sembrano i mesi decisivi per Morey e magari anche tanti, esatto, anche per D'Antoni, ma per Morey forse influenzati anche da quello che era successo in estate con la questione di Hong Kong, però soprattutto per D'Antoni.
Sì, sono abbastanza d'accordo da questo punto di vista, anche perché per come si percepiscono le due figure non è che vogliono andare continuare a sbattere il muso contro i limiti che si sono creati da soli, contro i difetti che si sono creati da soli. D'Antoni aveva chiesto una cosa per tutta la carriera: fatemi provare a fare una run come si deve con un quintetto con le mie caratteristiche, se devo fallire fallisco con le mie regole, con le mie caratteristiche. L'hanno accontentato. Questo vuol dire che automaticamente che lui ha il dovere di rendersi competitivo fino in fondo, o quantomeno di portare all'estremo le proprie idee. Non sarà secondo me una passeggiata,
non ha molte alternative a andare estremo con le proprie idee ora, cioè
Sì, ma lui ha chiesto di potersi giocare questa carta per una volta nella carriera, visto che nessuno gliel'ha permesso. Anzi, a Phoenix, nel momento in cui voleva andare super estremo, gli hanno preso Shaquille O'Neal, cioè è andato al contrario. Quindi io penso che ha New York c'aveva Eddie Curry, poi l'hanno mandato, hanno preso una serie di mezzi giocatori clamorosi. Io ricordo veramente quegli anni Mike D'Antoni, che cosa aveva fatto di male non lo so, però quello che voglio dire è che adesso è obbligato a provarci, e adesso però deve inventarsi qualcosa difensivamente tutte le sere fondamentalmente, perché uno tra, l'ha detto Alessandro la settimana scorsa, uno tra Tucker e Covington deve giocare tanti minuti contro i lunghi avversari, e soprattutto quello che mi sembra ovvio sottolineare è che e questa è una squadra costosissima, non solo a livello di salari, non tanto, ma proprio a livello di quanto si è speso per arrivare ad avere questi giocatori in termini di scelte, di futuro, di flessibilità. Quindi secondo me si giocano il futuro entrambi i capi tecnici e filosofici della dirigenza.
Leo?
No, mi viene il mutismo selettivo quando si parla di Houston. Sono stato influenzato da Alessandro. No, comunque sì, vediamo. Io non lo so, continuo ad avere qualche dubbio anche dopo la deadline. Più che altro il discorso che facevate sulle ultime occasioni date, cioè sulle ultime occasioni per Morey e D'Antoni soprattutto, unite al discorso che ha fatto ora giustamente Jacopo, con il quale sono d'accordo su quanto questa squadra sia costosa, non tanto a livello di salario, comunque non solo, ma a livello di quanti asset sono stati sacrificati per arrivare a questo punto, è che tutti questi asset che hai sacrificato per arrivare a questo punto li hai sacrificati per andare nella direzione richiesta da D'Antoni e Morey. Il tuo futuro, secondo me, dopo questa deadline l'hai ulteriormente legato a il modello D'Antoni, a il modello Morey. Quindi c'è, metti che la stagione va male, che arrivi quinto, non hai il fattore campo e va proprio di merda ed esce il primo turno. Decidi che è il momento di andare avanti, magari non li cacci tutti e due, ma ne cacci uno dei due. Ok, metti che quel qualcuno è D'Antoni, tu hai un roster fatto su misura per D'Antoni e cacci l'allenatore. E arriva un altro che non è per niente scontato che ti sappia far rendere bene una squadra che deve giocare tanti minuti con Tucker e Covington da 5. Poi da una parte gli auguro il meglio a Houston, perché adoro Morey, Westbrook alla fine è sempre un figlio e quindi chissà, magari va bene, però ho dubbi, cioè se dovessero decidere che le cose sono da cambiare, non è proprio una situazione banale da toccare.
Questo è vero, però ti giro la domanda, tu immagina che viene cacciato D'Antoni e viene cacciato Morey, arrivano un altro GM, un altro allenatore, chi preferisci tu? Tu come fai a dire ad Harden, che negli ultimi 3 anni è stato il miglior giocatore della Lega o giù di lì per continuità, e ha espresso un modo di essere, un modo di giocare così totalizzante, ma così assurdamente efficace, nonostante non abbia alcun senso che sia così assurdamente efficace, e digli ok, giochiamo in un altro modo, non hai più la palla in mano 15 secondi, cioè non è solo una questione di roster.
Gli chiedo di raccontarmi di quante finali, di quante finals ha fatto da quando è andato via da Oklahoma City.
Vero,
sì, ma
però
non è, dipende dall'approccio, cioè abbiamo sentito la storia di Michael Jordan col triangolo, cioè ma faccio 30 tutte le sere, sì, però giochi il triangolo, come ce l'ha raccontata Buffa, cioè fondamentalmente secondo me quello che bisogna che poi stiamo andando molto avanti come discorso,
no, assolutamente, però stiamo facendo un volo pindare.
Un giocatore di questo genere è un continuo bilanciamento di quella che è la sua visione del gioco e di quella che è la funzionalità che ha. Io penso che un rapporto così, un bilanciamento così perfetto come quello avuto con D'Antoni sia davvero difficile da raggiungere partendo da altri presupposti. Anche perché Harden ormai è un giocatore, cioè non è una shooting guard nella NBA moderna, ma in nessun modo, cioè per come viene come viene immaginata la shooting guard,
no, ma non
adesso ha davvero pochi minuti la palla in mano complessivamente all'interno della gara, gioca, lavora praticamente è sempre lontano dai blocchi, non esistono più tante situazioni di isolamento al di fuori di Houston, non esistono più tante situazioni di gioco rotto come avveniva fino a qualche anno fa in NBA. Cioè, rendiamoci conto, adesso le guardie che vengono veramente richieste dalla NBA sono altre, sono sì, sì, i tiratori in uscita dai blocchi,
sono
cioè,
quelli che Clay si muovono Thompson, lontano, esatto.
Redick, cioè, stiamo parlando di un'altra dimensione. Infatti pure D'Angelo Russell non si capiva quando è arrivato in NBA, questo sarà una point guard o una shooting guard. Proprio in quel momento c'è stato proprio lo switch tra decisivo nei ruoli, e definitivamente innanzitutto è sparita la parola playmaker. Adesso quelli con la palla in mano sono solo point guard, perché abbiamo capito che non sono più playmaker, non creano il gioco ma hanno la palla in mano dal primo secondo dell'azione, e sono guardie. E secondo Rupo c'è la shooting guard che effettivamente fa quello, tiro. Quindi innanzitutto, se avete notato, è sparito un termine, perché è cambiata proprio la pallacanestro, e io ne sono molto contento di questo e continuerò a batterlo tutta la vita su questo dettaglio. Però attenzione, perché adesso il gioco è cambiato e da questo Harden probabilmente non si torna più indietro. Quindi qualsiasi cosa debba fare Houston, attenzione.
Io non voglio passarci, per carità, per quello che giudico solo in base ai risultati, per la storia delle finals di Harden. Però allo stesso tempo, tanto quanto Houston deve cominciare a portare dei risultati a casa, deve farlo Harden, essendo il giocatore più decisivo, più rappresentativo della Houston degli ultimi anni.
Non lo so, perché poi si torna al discorso di giudicare un giocatore per quanto riesce a vincere, non per... Perché allora torniamo a quello 0 su 27 contro Golden State, non lo so, si aprono tanti vuoti su tante porte. Harden è un giocatore che ha cambiato l'NBA per il fatto stesso di essere riuscito a ritagliarsi un modo di giocare così efficace, così poco teoricamente efficace, e così assurdamente totalizzanti in un momento storico in cui si va dall'altra parte, cioè di condivisione, di come posso dire, di movimento, anche di schemi, come diceva Jacopo ora, non era così l'NBA anche solo 10 anni fa.
Ma anche 5.
Anche 5, sì, certo. Però diciamo che Houston è stata una reazione contraria a Golden State, se possiamo definirla così, solo che da una parte è diventato vincente e Houston invece per il momento non ce l'ha fatta, e forse rischia di incartarsi su questa sua unicità anche del giocatore
poi
rappresentativo.
Non vuol dire necessariamente che poi sia in assoluto perdente come sistema, perché di fatto questa Golden State è figlia della Phoenix, proprio di Mike D'Antoni, in cui lavorava Steve Kerr ai tempi, cioè sì, i concetti sono gli stessi,
certo.
Quindi magari con un'ulteriore evoluzione, un ulteriore step percorso, poi si dimostrerà un percorso vincente, perché poi razionalmente il modo di giocare di Houston ha influenzato tantissimo la Lega, ha influenzato Milwaukee, ha influenzato Toronto, cioè tutte le squadre forti dell'NBA hanno una shot selection devastante, certosina come quella all'idea, alla base di Toronto, di Houston, e no? quella polarizzazione sul perimetro a centro aria, cioè ha fatto scuola pure Houston, non c'è altro da dire.
Io sono onesto, batto sempre sugli stessi tasti su Houston, perché sono ancora molto arrabbiato con loro, perché mi hanno deluso lo scorso anno contro Golden State, quando nella gara 5 dell'infortunio di Durant, col quarto in parità e con Durant negli spogliatoi, non sono riusciti a vincere.
Si sono sciolti, cioè là veramente mi è sembrato di vedere uno di quei quarti delle serie tra Houston e tra Phoenix e San Antonio, in cui alla fine
sì,
Phoenix
bravo,
sembrava poter avere un po' di slancio, e alla fine la vinceva sempre San Antonio.
E poi non è per togliere crediti a Golden State o dire che Houston si è cagata troppo in mano, perché alla fine è comunque di fronte Green, Thompson e Curry, cioè
no, assolutamente
la più recente dinastia della NBA. Però
sì, vero. Va bene, possiamo chiudere allora questo 67esimo capitolo, e passo salutando allora Leonardo Flori. Ciao Leo.
Ciao a tutti, chissà se oltre a me e Gramegna qualcun altro deciderà di diventare residente fisso di questa redazione.
Non lo sappiamo, ma ci proveremo. Ciao Jacopo.
Ah, quindi mi stai dicendo che questo è il 67esimo capitolo e che Scarpelli prevedeva il futuro? Vabbè, chi ce lo doveva dire? Grazie a tutti, buonanotte.
Vabbè, ma Scarpelli ormai c'ha la demenza senile. Ciao ragazzi, a settimana prossima forse, con me forse, con Jacopo e Leo sicuramente.